Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
Buona Pasqua, un saluto cordiale da Luisa Nitti, ben ritrovati a Tempo dello Spirito. Questa mattina incontriamo il professor Ernesto Borghi, con lui commentiamo uno dei testi biblici che parla di resurrezione, il capitolo 28 dell'Evangelo di Matteo. Il professor Borghi, che è già stato nostro ospite in altre occasioni, è docente di Sacra Scrittura a Napoli presso la Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, sezione San Tommaso, e docente di Introduzione alla Sacra Scrittura all'Istituto Superiore di Scienze Religiose Guardini di Trento. Presiede inoltre l'Associazione Biblica della Svizzera Italiana. Come detto, commentiamo con lui alcuni versetti dell'Evangelo di Matteo, un testo che è giunto a redazione finale circa 50 anni dopo la morte e resurrezione di Gesù di Nazareth ed è un vero e proprio manuale di catechesi rivolto a destinatari che in maggioranza erano di fede e cultura giudaiche. L'ultimo capitolo, il 28esimo, è dedicato al tema Gesù risorto.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Buongiorno professor Ernesto Borghi, benvenuto a Tempo dello Spirito, grazie per essere con noi.
Grazie a lei, un saluto cordialissimo a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
Oggi iniziamo questo ciclo di riflessioni bibliche a partire dall'Evangelo di Matteo e in particolare questa mattina, domenica di Pasqua, ci concentriamo sull'annuncio della resurrezione. Le propongo, professor Borghi, di iniziare leggendo i primi 10 versetti del capitolo 28 dell'Evangelo di Matteo. Possiamo leggerli insieme. Trascorso il sabato, all'albeggiare verso il primo giorno della settimana, venne Maria la Maddalena e l'altra Maria a vedere la tomba. Ed ecco ci fu un terremoto grande. In effetti un angelo del Signore sceso dal cielo e avvicinatosi rotolò via la pietra e sedeva sopra di essa. Quanto al suo aspetto era come folgore e il suo abito bianco come la neve. Per la paura di lui le guardie furono scosse e divennero come morte.
Dal canto suo l'angelo rispondendo disse alle donne: «Non abbiate paura, voi. So infatti che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È stato risvegliato da morte. Infatti, come aveva detto, venite, vedete il luogo dove giaceva, e andate in fretta a dire ai suoi discepoli, da Dio è stato risvegliato dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea, là lo vedrete, ecco, ve l'ho detto. E dopo essere andati via in fretta dal sepolcro, con timore e gioia grande corsero ad annunciare ai suoi discepoli, ed ecco, Gesù venne incontro a loro dicendo, rallegratevi. Ed esse, avvicinatesi, afferrarono i suoi piedi e si prostrarono a lui. Allora dice loro Gesù, non abbiate paura, andate, annunciate ai miei fratelli che vadano via verso la Galilea e là mi vedranno.
Questa è la lettura dei primi 10 versetti del capitolo 28 dell'Evangelo di Matteo e voglio anche precisare che abbiamo utilizzato e utilizzeremo nelle prossime domeniche la traduzione curata dall'Associazione Biblica della Svizzera Italiana. Allora, per iniziare, professor Borghi, le chiedo, le donne sono al centro di questo racconto di resurrezione, sono loro le prime destinatarie dell'annuncio. Che cosa ci dice questo fatto? Perché proprio loro?
Nei quattro Vangeli canonici, con tutte le differenze che possono esserci da testo a testo, questo elemento è comune, cioè le donne sono le destinatarie del primo annuncio della risurrezione. E siccome nell'antichità sappiamo bene che la testimonianza pubblica di una donna o di 5.000 donne aveva lo stesso valore, nessuno, allora è del tutto evidente che il fatto che i Vangeli, in particolare il testo di Matteo, insista su questo dato, cioè faccia sì che le donne siano le prime destinatarie di questo annuncio, fa sorgere più di un dubbio sul fatto che questo aspetto sia stato veramente tale, cioè che sia storico pensare che questo annuncio sia avvenuto proprio in questo contesto. Perché dico questo? Perché non c'era nessun interesse da parte di un narratore antico nel sottolineare le donne come testimoni, visto che le donne non erano considerate assolutamente. Dunque, il fatto che si sia insistito su questo elemento può essere un'ulteriore riprova della possibile storicità di questo racconto.
C'è poi anche un altro aspetto molto singolare. L'angelo, abbiamo letto nel testo, che cosa mostra? Mostra un sepolcro vuoto. Le donne sono invitate per di più a credere sulla base di un'assenza.
Questo è certamente vero. Dobbiamo sempre ricordare che nelle versioni evangeliche non c'è mai un racconto della risurrezione. Vi è la narrazione delle apparizioni del risorto e prima dell'annuncio di questo avvenimento. Quindi il primo effetto che viene sottolineato in questi testi è proprio la tomba vuota. E questo vuol dire essere coerenti con quello che Gesù ha detto durante l'ultima cena, perlomeno per quanto noi leggiamo nel Vangelo di secondo Marco e secondo Matteo. Cioè il risorto sarà visibile nella regione in cui il suo ministero pubblico è iniziato, cioè la Galilea. E quello è il luogo, la zona, dove egli ha iniziato a occuparsi della vita degli altri esseri umani con parole e gesti d'amore assolutamente concreti. E non solo questo. Il testo fa notare, il testo che abbiamo letto in precedenza, la necessità che queste donne raccontino quello che hanno visto, proprio la tomba vuota, e quello che hanno udito, cioè la notizia del fatto che Gesù di Nazaret ha superato la tragedia della morte ed è apparso poi come risorto. Allora, delle persone, l'abbiamo già ricordato prima, costituzionalmente non credibili come delle donne, sono invitate a comunicare l'informazione del tutto culminante circa la figura e l'opera di Gesù di Nazaret, e questo è un dato straordinariamente importante perché resta comunque offerto alla fede di chi ascolta e legge, per esempio, questo brano.
E c'è poi l'apparizione di Gesù stesso. La sua prima esortazione, come abbiamo ascoltato, è «Rallegratevi». Le chiedo, professor Borghi, di darci qualche suggestione su questo rallegratevi. Qual è il senso di questa esortazione alla gioia, anche per noi oggi?
Se noi interpellassimo le persone che escono da un culto domenicale settimana dopo settimana e chiedessimo se la gioia è uno degli elementi fondamentali della loro esperienza di fede, troveremmo tante persone disposte a dirci che non è questo. Che cosa vuol dire questo rallegratevi? Il verbo greco è il verbo della gioia che si vede a pelle, che immediatamente si diventa visibile. E in questa prospettiva, proprio questo sentimento è quello che il risorto invita le persone, le donne in questo caso, a nutrire. Si tratta di una gioia ovviamente non illusoria, ma immediata e davvero continuativa. Allora, che cosa sottolinea il risorto da questo punto di vista? Che quello che è successo non può anzitutto che suscitare gioia in coloro che ricevono questo annuncio. Di che gioia si tratta? È la gioia dell'amore che occorre augurare ed augurarsi ogni qualvolta si dovesse sperimentare che l'amore riempie la vita delle persone. E questa gioia è collegata a questo amore, a un amore che consente di andare al di là della morte fisica proprio in quanto tale. E questo vuoto di vita è colmato da questa gioia proprio attraverso il superamento della morte che l'annuncio di questa risurrezione porta con sé. Questo vuoto sostanziale di una vita fatta solo di egocentrismo e di sete di potere viene superato assolutamente in quello che è avvenuto, in quello che viene annunciato, e il Nazareno, il risorto, chiede anzitutto a queste destinatarie di pensare a tutto questo anzitutto secondo il registro della gioia.
L'annuncio della risurrezione quindi si accompagna ad una esortazione alla gioia, ma anche viene detto non abbiate paura. Qual è il senso di quest'altra esortazione? Rifletto anche su un fatto, è stata proprio, se vogliamo, la paura a tenere i discepoli lontani da Gesù nelle sue ultime ore di vita. La paura forse impedisce l'annuncio dell'Evangelo.
Se noi leggiamo la Bibbia in modo trasversale, dal Primo Testamento al Nuovo, vediamo come tante volte il riferimento alla paura come reazione comprensibile di fronte al manifestarsi del divino ricorre. Il fatto che i discepoli più stretti del Nazareno siano scomparsi dopo l'arresto del Maestro e anche lo stesso triplice rinnegamento di Pietro sono stati dettati verosimilmente proprio dalla paura per la condizione personale in cui costoro venivano a trovarsi. La paura è proprio una condizione che dall'antichità al nostro tempo appare alternativa a che cosa? Alternativa a un'effettiva fiducia nel Dio di Gesù Cristo e nel suo amore. Allora, le parole che abbiamo letto in questo scorcio del capitolo 28 del Vangelo secondo Matteo, che cosa hanno sottolineato? Il fatto che il risorto è determinato a dissipare questo sentimento tragico e particolarmente difficile, molto ugualmente duro per la vita delle persone. E una persona che sia davvero credente è stimolata a combattere la paura, senza ovviamente illudersi che questo sentimento non possa essere un'esperienza umana del tutto possibile, ma chiedendosi giorno per giorno come fare per contrastare questa paura con tutta la determinazione e la creatività che gli è consentita.
Proviamo a dare uno sguardo conclusivo e di sintesi su questo brano dell'Evangelo di Matteo al capitolo 28. È la croce il fulcro della storia della salvezza. Questo è ciò che ci viene comunicato, perché attraverso la croce e la resurrezione Dio manifesta il suo amore per il genere umano. Ecco, le chiedo ancora uno sguardo conclusivo su questo testo.
In questa giornata in cui facciamo memoria dell'annuncio della risurrezione e della risurrezione in quanto tale, è giusto ribadire che croce e risurrezione sono, da un lato, certamente i due aspetti culminanti e rivelatori per il cristianesimo delle origini, ma che nello stesso tempo non sono assolutamente da scindere l'uno dall'altro. Cioè nessuna delle due dimensioni, la croce da una parte e la risurrezione dall'altra, sono comprensibili senza l'altra. Allora, la gioia della risurrezione, a cui abbiamo fatto riferimento pochi istanti fa, come vittoria della vita sulla morte, è notevole proprio perché è evocata dopo che la sofferenza della morte si è prodotta in tutta la sua drammaticità. Delle accompagnatrici e custodie effettive della vita, come sono mediamente le donne da sempre, sono le prime ad accogliere la notizia che la vita è andata al di là della morte. La risurrezione in questo brano viene presentata come un dato, ed è proprio il crocifisso che ha vissuto questa esperienza di risveglio della morte. Dopo 1996 anni dalla morte di Gesù, leggiamo ancora con vivo interesse esistenziale questo racconto, a partire da quale considerazione fondamentale? Dal fatto che la fede delle persone nella loro piena libertà è il destinatario di questo racconto e che comunque vi sono almeno alcuni interrogativi fondamentali da porsi. Anzitutto questo, della risurrezione di che cosa ha bisogno il nostro tempo? Del risorgere di un amore che parli alla vita di tutti e di ciascuno con calore, concretezza e senso di responsabilità? Di questo amore vi è bisogno? Lasciamo a chi ci ha ascoltato sinora la risposta a questo interrogativo. E davvero molti auguri di buona Pasqua e di risurrezione a tutte le persone che ci hanno ascoltato sin qui.
Grazie professor Borghi, ci ritroveremo con lei la prossima domenica, la prossima settimana per proseguire questo percorso.
Grazie.
In questa mattina di Pasqua vi propongo di ascoltare una preghiera scritta dal pastore riformato Giuseppe Latorre, che più volte è stato nostro ospite negli ultimi anni e ha pubblicato alcuni volumi di poesie e preghiere. Ascoltiamo questa sua preghiera dalla voce della nostra lettrice Natasha Gamba.
Cristo della Pasqua, Cristo eternamente vivo, risuscita anche noi. Facci risorgere dalla vita pallida che a volte viviamo, dall'indifferenza e dai compromessi. Dacci il coraggio di rialzarci ogni giorno e aiutaci a superare in noi stessi il vecchio Adamo che vive e cresce nella nostra carne. Sommergici in quel tuo orizzonte, oltre al quale dalla morte risorge la vita, e fa che possiamo diventare testimoni del tuo sogno davanti agli uomini. Protegge i nostri bambini dalle nostre ansie. Illumina i nostri giovani con la forza dei sogni che desiderano vivere, affinché possano essere tuoi coraggiosi testimoni nel mondo. E a noi fa riassaporare la spensieratezza della gioventù e l'innocenza dei bambini. Rendici parte del popolo dei testimoni di pace che riempiono il mondo con lo stupore del tuo grande sogno di un'umanità fraterna e solidale. Sopra ogni cosa, Signore, rendi il nostro cuore leggero e la nostra mente aperta al tuo respiro. Amen.
Sono passati 81 anni da quel 9 aprile del 1945, quando il teologo e pastore luterano Dietrich Bonhoeffer, oppositore del nazismo, fu assassinato nel campo di concentramento di Flossenbürg in Baviera. Pagò con la vita la sua decisione di prendere parte ad azioni di cospirazione contro il regime e ha lasciato un segno importante nella teologia protestante del Novecento. Una poesia scritta mentre si trovava in carcere, cristiani e pagani, mette sotto il nostro sguardo il rapporto con un Dio che nella croce di Cristo si mostra sofferente e vicino al genere umano. Ascoltiamo la poesia di Dietrich Bonhoeffer, letta da Paolo Sesana.
Uomini vanno a Dio nella loro tribolazione. Piangono per aiuto, chiedono felicità e pane. Salvezza dalla malattia, dalla colpa, dalla morte. Così fanno tutti, tutti, cristiani e pagani. Uomini vanno a Dio nella sua tribolazione. Lo trovano povero, oltraggiato, senza tetto né pane. Lo vedono consunto da peccati, debolezza e morte. I cristiani stanno vicino a Dio nella sua sofferenza. Dio va a tutti gli uomini nella loro tribolazione, sazia il corpo e l'anima del suo pane, muore in croce per cristiani e pagani, e a questi e a quelli perdona.
Prima di chiudere questa puntata voglio segnalare che alle ore 10 su RSI La 1 viene trasmesso il culto di Pasqua in Eurovisione, in diretta dalla collegiata di Neuchâtel. Il commento del culto è a cura della collega Cristina Ferrari e quindi alle 10 fra meno di due ore su RSI La 1. La puntata si chiude qui da Luisa Nitti, ancora l'augurio di una serena Pasqua.